Un buongiorno da Radio Atlanta Milano, eccoci all'appuntamento come ogni venerdì alle ore 11 con Amici a Quattro Zampe. È uno spazio dedicato all'informazione e a fornire consigli sui vostri amici animali, che possono essere giustamente a quattro zampe ma anche non. In studio, come sempre, abbiamo il dottor Piero Bianchi, laureato in medicina, veterinaria presso l'Università degli Studi di Milano, e qui pronto a rispondere alle vostre domande che possono arrivare tramite WhatsApp. Ricordo, il numero è il 373 88 00 855, oppure chi volesse può anche telefonare in voce al numero fisso allo 02 31 60 10. E infine vi rimane una mail, che è studio@radioatlanta.it, dove potete mandare le mail durante il corso della settimana. Noi le raccogliamo e poi le sottoponiamo nel programma di in onda ogni venerdì alle ore 11. Do immediatamente la parola al dottor Piero.
Buongiorno a tutti, buongiorno Mauro, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando. E mi pare che abbiamo già delle mail che sono arrivate in settimana.
Sì, esatto, abbiamo delle mail a cui sottopongono delle domande, dei quesiti. Allora, c'è Luisa da Pisa che ci chiede se il gatto va vaccinato se rimane in casa, cioè se non esce o al massimo va sul balcone.
Allora, rispondiamo immediatamente a questa richiesta con una risposta abbastanza semplice. Le ultime linee guida che sono state proposte a livello internazionale parlano della necessità, non è un obbligo, perché chiaramente nulla è indispensabile, però raccomandano la vaccinazione dei gatti pur vivendo in appartamento, con il vaccino trivalente che comprende la panleucopenia felina, la rinotracheite infettiva, l'infezione respiratoria da calici virus. Adesso questi nomi magari dicono poco, diciamo che la prima è una malattia gastrointestinale molto grave, le seconde due sono due malattie respiratorie che colpiscono soprattutto le prime vie aeree. Consigliano le linee guida di effettuare questo vaccino ogni 3 anni. Pur vivendo in casa, quindi sicuramente la nostra ascoltatrice recepirà questo messaggio e si ricorderà ogni 3 anni, anche perché è l'occasione per far visitare l'animale, per farlo vedere, per farlo valutare dal punto di vista clinico, e quindi si approfitta per fare un bel check-up generale. Andiamo avanti con la prossima mail.
Sì, allora, poi c'è la mail di Roberto da Milano che ci chiede: devo prendere un gatto, abbiamo già un cane da 6 anni, un cane volpino, come posso farli andare d'accordo?
Allora Roberto, anche in questo caso la risposta è abbastanza semplice e rapida. Innanzitutto bisogna capire se il volpino in questione è un animale che va d'accordo con altri animali, ma in genere problemi non ce ne sono. L'importante è far entrare in famiglia, in casa, un gattino, un gatto giovane che quindi ancora non conosce i cani, non conosce gli altri animali, quindi entra ex novo in una dimensione, in una situazione, in una casa dove già è presente quindi il cane, e quindi sicuramente si abituerà molto volentieri alla sua presenza. Diverso sarebbe il caso contrario, cioè un gatto già esistente e si vuol far introdurre magari un cucciolo o un altro gatto. Ecco che a questo punto il gatto, che è un animale molto territoriale, più facilmente non sarà contento di questa scelta. Però nel caso di Roberto direi che tutto dovrebbe filare liscio senza problemi. Chiaramente l'introduzione di un gatto adulto potrebbe essere un po' più complicata, perché il gatto adulto magari può essere più timoroso, avere delle esperienze già negative nei riguardi dei cani e così via. Però via libera se si tratta di un gattino.
Perfetto, abbiamo l'altra mail che è arrivata durante la settimana, è di Cinzia da Torino, e ci chiede: il mio gatto starnutisce molto spesso, da che cosa può dipendere?
Allora Cinzia, gli starnuti chiaramente fanno pensare più facilmente a un raffreddore, a un'infezione delle prime vie respiratorie. Bisogna capire ogni quanto si ripete il fenomeno, e soprattutto la questione determinante è se questi starnuti sono produttivi o meno. Che cosa significa? Che se si tratta di starnuti inapprezzabili, quindi il gatto starnutendo non butta fuori materiale o solamente delle goccioline trasparenti e poco, diciamo così, dense, non c'è motivo di preoccupazione. Bisogna chiaramente contestualizzare anche il sintomo e capire se a livello generale l'animale è vivace, se mangia, se non ha per esempio la cremazione degli occhi, se non ha per esempio tosse o altri sintomi respiratori. Nel caso in cui gli starnuti fossero invece produttivi, quindi con espulsione di materiale un po' più denso, un po' più appiccicaticcio, che magari sporca i muri, sporca intorno, va valutata l'ipotesi di fare un trattamento magari di tipo antibiotico, per cui a seconda di quello che ho spiegato faccio valutare a Cinzia se è il caso di farlo vedere o meno al veterinario.
Perfetto, io ricordo un istante ancora il numero WhatsApp per chi volesse inviarci dei quesiti. Allora è il 373 88 00 855, poi c'è un numero di rete fissa se volete intervenire, 02 31 60 10. Adesso abbiamo una chiamata, cioè un WhatsApp voce che abbiamo sentito, non so se riuscirò a mandarlo in onda.
Sono Maria da Milano, bisogna...
Ecco, si è interrotto, vediamo se riusciamo a farlo sentire.
Buongiorno, sono Maria da Milano e ho bisogno di un aiuto, perché da qualche giorno la mia cagnolona, che si chiama Fiona e ha quasi 12 anni, mi pare che abbia la diarrea, e parlando con i proprietari dei cani che incontro nelle aree di...
Abbiamo un problema. Vediamo.
Che incontro nelle aree di sgambo, ho scoperto che alcuni in questo periodo hanno preso la giardia. Vorrei sapere di cosa si tratta e se anche Fiona potrebbe averla presa e come, e nel caso come posso curarla. Grazie mille.
Perfetto, direi che la domanda a questo punto l'abbiamo capita in maniera chiara, al terzo tentativo, poco male. Allora, la giardia è un parassita dell'intestino, è un protozoo nello specifico, cioè vuol dire un essere vivente composto da una sola cellula, quindi piccolissimo, microscopico. Questo protozoo può annidarsi nell'intestino non solo del cane, ma anche di altri animali, del gatto e dell'uomo anche nella fattispecie, e determinare dei problemi che poi si traducono nella pratica con dei sintomi di tipo intestinale, quindi fondamentalmente diarrea, mal di pancia, flatulenze, appetito magari scarso, dimagramento e così via a seconda dell'entità del problema. È un parassita che è molto diffuso nelle aree cani. Maria, se non ho capito male, ci ha scritto da Milano e quindi posso testimoniare in prima persona che quotidianamente vedo cani e gatti affetti da questo problema, perché le aree cani, le aree di sgambo, come ha detto Maria, sono molto frequentate ormai anche nelle grandi città, e quindi è inevitabile che ci sia una diffusione di questo parassita in maniera massiccia. Questo parassita si trova facilmente non solo nelle feci degli altri cani, per cui il contatto oro-fecale a questo punto è determinante. Se Fiona, la cagnolona in questione, ha magari abitudini di andare a leccare di qua e di là, è più facile che possa contagiarsi, ma è un parassita soprattutto presente nelle pozzanghere, nel terriccio, e quindi chiaramente i cani si infettano molto facilmente. Nel momento in cui si ha l'infezione si hanno poi i sintomi che abbiamo descritto precedentemente. Ecco però che chiaramente non tutte le diarree dipendono dalla giardia, quindi la determinante è andare a scoprire in maniera chiara se un problema di diarrea persiste, non si risolve. Un aspetto importante che non ho citato precedentemente è l'odore particolarmente acre delle feci, un odore che viene assunto proprio dalle deiezioni nel momento in cui c'è questo parassita. Ecco che quindi stavo dicendo, la cosa migliore, il consiglio che posso dare a Maria, perché è molto probabile, frequentando aree che sono già contaminate dalla giardia, è molto probabile che anche Fiona abbia preso questo parassita. A questo punto le conviene raccogliere le feci, le mette in un contenitore pulito qualunque, le porta al veterinario. Il veterinario, con un semplicissimo esame di tipo ambulatoriale, quindi è un esame rapido che nel giro di 10 minuti ci dà un risultato incontrovertibile, quindi è positivo o è negativo. E chiaramente, se c'è una positività nei confronti della giardia, va istituito un trattamento specifico che consiste nella somministrazione di un farmaco, un antiparassitario. Il principio attivo, chiaramente non possiamo fare nomi commerciali, però il principio attivo è il fenbendazolo, per cui trascrivendosi questo nome, se ci sta seguendo Maria, può poi notificarlo eventualmente al proprio veterinario in caso di positività. Con questo fenbendazolo viene effettuato un trattamento di pochi giorni, con il quale si ha una risoluzione in genere completa. Il grosso problema qual è? Che poi gli animali possono comunque reinfestarsi, quindi una volta che sono stati contagiati dalla giardia, una volta che sono stati trattati, una volta che il problema si è risolto, possono nuovamente nel corso degli anni ammalarsi. Per cui è importante innanzitutto provvedere alla raccolta delle feci ed eliminarle in maniera costante, e questo è anche, diciamo così, un dovere civico di ciascuno. Però molto spesso capita che la gente non raccoglie le feci e questo contribuisce alla diffusione di questa malattia. Attenzione anche al discorso del contagio, perché la giardia è una zoonosi cosiddetta, quindi una malattia che può essere trasmessa non solo dagli animali all'uomo, ma anche dall'uomo agli animali, per assurdo. Quindi, sempre tramite le feci, bisogna evitare quei contatti diretti. È chiaro che uno non va a mangiarsi le feci di un cane, però ammettiamo che il cane ha la diarrea o il gatto ha la diarrea. Si lecca, si lava in continuazione la zona anale, poi va con la lingua a leccare il proprietario, questo non si lava, si porta le dita alla bocca oppure viene baciato dal cane direttamente sul viso, è chiaro che esiste una correlazione e un rischio di trasmissione. Nell'uomo i sintomi sono molto simili, mal di pancia, gonfiore, dissenteria e quant'altro, e quindi in questi casi si possono avere anche dei contagi. Tra l'altro, io, parlando con dei clienti, ho sentito proprio direttamente dalla loro voce questo discorso, perché alcuni clienti sono stati contagiati, poi non si sa se in passato siano stati loro a contagiare il cane, se l'abbiamo presa dal cane o dal gatto, eccetera. Però è molto contagiosa e molto diffusa, quindi sicuramente, ricapitolo e poi chiudo, il consiglio per Maria è quello di raccogliere le feci, fare eseguire il test specifico, effettuare il trattamento eventuale con il fenbendazolo per qualche giorno e dopo una ventina di giorni ripetere per scrupolo l'esame per essere sicuri che si sia negativizzato. Abbiamo altre domande?
No, momentaneamente no. Facciamo magari una pausa musicale.
Ricordiamo magari i numeri, sì, facciamo certo. La pausa così.
Allora, i numeri, se volete inviarci le vostre domande, il numero WhatsApp è il 373-8800-855. Ripeto, 373-8800-855. Oppure chi volesse chiamare in diretta, lo 02-31-6010. Noi mandiamo un brano musicale, un brano degli anni 60, il gruppo in questione sono The Showman e ci fanno ascoltare "Ma perché ami il gatto più di me?".
Para levar
Bene, ritorniamo in diretta. Abbiamo ascoltato questo brano simpatico degli anni 60. Ridò la parola a Piero Bianchi con non abbiamo momentaneamente domande questa mattina.
Va bene, niente, in attesa di chiamate o di messaggi o di mail, io parlo di un argomento che è assolutamente in tema con il clima di questi giorni, perché queste giornate in cui abbiamo il freddo magari o il frescolino alla mattina e alla sera, abbiamo il caldo di giorno, non sappiamo come vestirci, gli sbalzi di temperatura, noi in primis ci raffreddiamo, ci ammaliamo, ci viene la tosse eccetera, e la stessa cosa può riguardare anche naturalmente i cani e i gatti, soprattutto i cani, perché i cani, a differenza della maggior parte dei gatti che stanno in casa, escono e quindi sono soggetti a questi sbalzi. Magari in casa c'è ancora il riscaldamento acceso e si esce, c'è il colpo di freddo la mattina, poi c'è il caldo durante la giornata, e anche i cani possono andare incontro alle patologie da raffreddamento e in particolare al sintomo tosse, che è un sintomo abbastanza caratteristico nella specie canina, perché il 99% dei proprietari di un cane, quando il proprio cane ha la tosse, mi raccontano: il mio cane ha qualcosa in gola che non riesce a buttare fuori, deve aver mangiato qualche cosa, non riesce a vomitare. In realtà questa tendenza a interpretare la tosse come un tentativo di vomitare è molto diffusa, perché non hanno mai sentito un cane tossire e quindi non sanno come si manifesta esattamente la tosse. Ma è arrivato un messaggio, per cui...
Sì, allora abbiamo un messaggio dunque da Emanuela. Buongiorno dottore, volevo chiederle cosa ne pensa dei rimedi naturali omeopatici a differenza dei farmaci classici, e quando il loro uso è preferibile nei cagnolini, per esempio negli stati di ansia del cane, oppure quando abbaia molto, quando non siamo in casa, e quanto sono efficaci i farmaci naturali, come ad esempio l'impiego dei fiori australiani. Auguro a tutti una buona giornata. Saluti Emanuela.
Allora Emanuela, la domanda è molto interessante e meriterebbe effettivamente una trattazione anche piuttosto lunga. Cerchiamo di essere brevi, però, perché giustamente non possiamo dedicare troppo tempo, ma magari lo faremo in futuro. L'omeopatia è una disciplina medica che è considerata una forma di medicina alternativa, che utilizza dei rimedi naturali a dosaggi infinitesimamente piccoli, per cui vengono utilizzati gli stessi rimedi cosiddetti che a dosi più alte causano dei problemi, causano una malattia, mentre a dosaggi infinitesimali si rivelano capaci di curare quella stessa malattia. Chiaramente il discorso è un po' complicato, perché ci sono degli studi molto corposi e molto importanti, ci sono anche dei veterinari che si occupano nello specifico solo di omeopatia, così come di altre discipline che sono nate dall'omeopatia, che sono l'omotossicologia, l'omosinergia e quant'altro. Non voglio stare a farvela troppo lunga. Per rispondere alla domanda, c'è in effetti la possibilità di poter intervenire a questo livello. Bisogna essere capaci e bravi, soprattutto nell'identificare il reale problema dell'animale, perché l'omeopatia si basa sul fatto che la causa del problema risiede in qualche cosa che va scoperto, per cui non è così semplice come per la medicina tradizionale: quel batterio causa quell'infezione, lo curo con l'antibiotico. C'è un discorso un pochettino più complicato alla base, però se si tratta di fare un lavoro molto indaginoso, molto completo da parte di una persona molto esperta, si può arrivare ad avere delle risoluzioni altrettanto valide anche in omeopatia. La domanda specifica di Emanuela è soprattutto ridirezionata nella parte finale del suo messaggio, se non ho capito male, sulla possibilità di intervento negli stati d'ansia, nelle situazioni che richiedono un'alterazione dell'umore dell'animale. Ebbene, effettivamente il discorso è ancora più valido in questo caso, perché le alternative di tipo farmacologico possono essere abbastanza pesanti, fra virgolette. Ci sono anche in campo veterinario dei farmaci ad azione ansiolitica, dei farmaci ad azione, chiamiamola così, antidepressiva, e però sono farmaci che chiaramente hanno un loro impatto, che vanno utilizzati in una certa maniera, eccetera. Chiaro che invece i prodotti più naturali, i rimedi omeopatici, così come quelli erboristici, fiori di Bach, eccetera, eccetera, possono avere sicuramente dei vantaggi e spesso anche dei buoni risultati. Io personalmente, per esempio, utilizzo spesso, non personalmente che lo utilizzo io, prescrivo spesso una serie di prodotti naturali, una serie di prodotti omotossicologici ed omeopatici per certe situazioni, come per esempio il cane che è particolarmente agitato in presenza magari dei rumori forti, dei botti, eccetera, piuttosto che il gatto che non ama viaggiare in macchina, piuttosto che altre situazioni di ansia quando il cane va un pochettino in panico. Sicuramente è una strada da provare, sicuramente c'è un qualche cosa di valido in questi prodotti. Molto spesso, soprattutto se il problema nello specifico è importante, quindi se è un problema comportamentale non trascurabile, va però abbinato il trattamento con il prodotto naturale anche ad altri rimedi, come per esempio la terapia comportamentale, che è fondamentale. Non voglio però addentrarmi in un discorso troppo complesso, troppo lungo, ripeto, magari può essere lo spunto per dedicare trasmissioni future sia all'omeopatia che ai problemi del comportamento, che oggigiorno sono sempre più marcati e sviluppati anche negli animali a causa soprattutto della vita domestica, della vita casalinga. Spero di aver dato una risposta chiara abbastanza, perlomeno a Emanuela. Non credo che abbiamo altri messaggi.
No, momentaneamente.
Per cui proseguiamo il discorso sulla tosse che avevo iniziato. Abbiamo ancora qualche minuto, un 5 minuti da dedicare. Per cui se c'è qualcuno che vuol farsi vivo tramite WhatsApp o chiamando direttamente, lo può fare. Ma dicevamo della tosse, del fatto che questo rumore un po' roco, un po' secco che viene emesso dal cane spesso induce il proprietario a pensare che si tratti di un tentativo di vomitare. Non è così, anche i cani hanno la tosse, si ammalano di tracheite, di laringite, soprattutto in questi periodi dell'anno in cui le temperature facilmente si modificano nel corso della giornata e non sono stabili, e questo naturalmente può portare anche a delle alterazioni un pochettino più marcate sia a livello nasale che a livello di vie respiratorie profonde. Diciamo che di fronte a un cane che tossisce, il rimedio più blando può essere quello innanzitutto di evitare gli sbalzi di temperatura, di evitare magari di utilizzare il collare, perché molti cani tirano quando sono al guinzaglio, e quindi se è applicato un collare e non una pettorina, il cane sforzerà sul collo la zona che è un po' più sensibile, che è quella della trachea per l'appunto nei riguardi della tosse, e il problema potrebbe peggiorare. Quindi evitare di tenere il collare, evitare di far tirare il cane, passeggiate brevi quando fa freddo, magari coprendo l'animale, passeggiate un po' più lunghe quando fa caldo, intervento magari con dei prodotti, c'è uno sciroppo, ci sono degli sciroppi di tipo omeopatico, giusto appunto, che funzionano molto bene per la tosse umana ma anche per i cani, e in questi casi con una terapia di questo tipo si arriva di solito a una soluzione abbastanza rapida. Qualora chiaramente il problema si trascinasse, non si risolvesse, dovesse dare poi delle complicazioni di altro tipo, bisogna intervenire diversamente. Ci sono anche in questo caso delle valutazioni precedenti da fare prima di intraprendere magari un trattamento antibiotico piuttosto che antinfiammatorio. Può essere il caso di fare magari un prelievo di sangue, un esame emocromocitometrico che ci dice se c'è in atto magari un'infezione, se c'è in atto un processo infiammatorio, magari una proteina C reattiva che ci dà anche un'indicazione sulla presenza di un fatto infiammatorio acuto, eventualmente una radiografia del torace se temiamo che possa esserci magari un problema un po' più profondo a livello di bronchi o di polmoni, e sulla base di queste indicazioni diagnostiche poi si stabilirà se intervenire con dei trattamenti antibiotici e antinfiammatori, che poi è lo stesso discorso che è un po' sovrapponibile ai nostri colpi di freddo, alle nostre patologie da raffreddamento, e che ci indica ancora una volta, se già non lo abbiamo capito, non lo sappiamo, che poi non siamo così diversi dai nostri amici a quattro zampe. Perlomeno ci sono alcune situazioni patologiche, fisiologiche e anatomiche che sono abbastanza sovrapponibili. Abbiamo ancora un paio di minuti, vogliamo magari ricordare in extremis i numeri di telefono?
Sì, certo, il numero WhatsApp, se volete inviarci il vostro quesito, è 373-8800-855. Ripeto, questa mattina sono un po' incespicato, 373-8800-855. Oppure, se volete fare una cosa più veloce, magari la chiamata allo 02 31 60 10.
E poi ricordiamo anche che c'è un indirizzo email al quale scrivere anche in settimana.
Certo,
adesso,
che ha funzionato, visto che sono arrivate queste due o tre mail. E il nostro indirizzo è studio@radioatlanta.it.
Benissimo, ormai siamo praticamente in chiusura, abbiamo un minuto ancora in attesa di eventuali chiamate in zona Cesarini. Io voglio ricordare che con questo cambio di temperatura, ormai anche dal punto di vista del calendario, siamo entrati nella primavera. La primavera, tra l'altro quest'anno ho scoperto che ero abituato al 21 marzo, che è il giorno che ci hanno sempre raccontato, mi ricordo le maestre elementari che ci facevano ritagliare le rondini, arriva la primavera eccetera. Ho scoperto che quest'anno l'equinozio di primavera è stato il 20 marzo, quindi è stato anticipato di un giorno. Comunque siamo in primavera, al di là del clima di tutto, e la primavera porta tutta una serie di problemi, una serie di malattie, una serie di situazioni sgradevoli. Parlo soprattutto di zanzare, di pulci, di zecche, di pappataci, di api, di calabroni, eccetera, che possono causare dei problemi anche a cani e gatti, ma ne parleremo diffusamente nelle prossime puntate, perché ci sono degli argomenti primaverili che sono assolutamente da ribadire, come quello della filariosi, come quello dell'infestazione da pulci, dell'infestazione da zecche, della leishmaniosi. Avremo tempo per tutta la stagione primaverile di raccontare tutti questi argomenti. Io direi che possiamo per oggi chiudere, siamo arrivati al termine del nostro appuntamento settimanale. Vi saluto, poi cedo la parola a Mauro per i saluti finali.
Okay.
Vi ringrazio per la vostra disponibilità nell'ascoltarmi, e naturalmente poi ci risentiamo venerdì prossimo.
Grazie al dottor Piero Bianchi per essere stato con noi e per aver risposto alle domande che sono arrivate sia via mail che via WhatsApp. Vi diamo appuntamento appunto al venerdì prossimo, sempre alle ore 11 su Radio Atlanta Milano, e vi lasciamo con un brano dei Beatles, un brano di qualche anno fa dal White Album, il titolo del brano è Blackbird. Quindi buona giornata e a risentirci a settimana prossima.
Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to rise. Blackbird singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly into the light of a dark black. This moment to rise, Blackbird.
bird singing in the dead of night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise.